Sì. Che esce acqua, aria fredda. Io ero lì sotto, in effetti. No, no, no. Lampeggia, non ne veniva aria fredda. Io ero lì sotto ed ero in difficoltà. Già proprio, io ero sotto, sentivo l'aria fredda. Allora, intanto ringrazio Rosy per la sua testimonianza. Io non la sapevo, quindi su alcune cose della tua vita, ma come ti sei convertita, no? Una testimonianza molto forte. Ogni testimonianza ci racconta di questo miracolo che Dio ha fatto nel nostro cuore. Sicuramente ci sono delle testimonianze in cui veramente sentire raccontare i livelli di disperazione e di tristezza profonda in cui il Signore ci può raggiungere. Io mi sono convertita a 8 anni, quindi sicuramente la mia esistenza quando ho incontrato Gesù era molto più lieve dell'incontro che ha avuto Rosy, ma siamo certe che tutte e due abbiamo subito lo stesso risuscitare, no? Lo stesso passare attraverso la morte per poi risuscitare in vita. L'argomento che affrontiamo ora come introduzione per il workshop è proprio questo: le preghiere audaci, la rivoluzione nella mia vita. Sicuramente nel momento in cui iniziamo il nostro percorso con Dio, iniziamo il nostro dialogo con Lui, pregare con Dio vuol dire proprio fare questo, parlare con lui, no? Non è una recitazione, anche se sicuramente a volte ripetere il Padre nostro non è niente di scandaloso, anzi è un esempio piuttosto che le parole di Maria quando parlava a Dio e lo ringraziava perché era stata scelta per quello che poi è stato, no? Il suo ruolo di donna. Nella Bibbia troviamo molti esempi di preghiere, troviamo molte riflessioni di preghiere e una cosa che dobbiamo capire è che quando parliamo di preghiere audaci, di certo non parliamo di uno stile. Non è una questione di stile la preghiera audace. Questo è importante che ce l'abbiamo ben chiaro nella mente. Diciamo che è più una questione di collocazione nella fede, eh? Abbiamo la possibilità. C'è qualcosa che non va? Ok. Quello che andiamo a guardare ora è un po' questi due blocchi, li vediamo via via. Possono esserci delle preghiere che facciamo dalla zona di comfort. E invece delle preghiere che provengono dalla nostra vulnerabilità. Allora, le preghiere che arrivano dalla nostra zona di comfort in genere sono prevedibili, sono anche un po' noiose perché si ripetono, sono patetiche perché continuano a stare davanti a Dio e a dire sempre, no? Aiutami me, io che sono peccatore, io c'è un fratello in una chiesa che frequento dalla nascita che posso prevedere qualsiasi parola dirà. Potrei pregare al posto suo. Proprio copia e incolla sempre da 30 anni, 40 anni, sempre. Io posso fare preghiere patetiche quando incomincio a dire "Ma succede tutto a me, per me, ma come mai tutto capita a me?" E in qualche modo sto dicendo a Dio, tu stai fallendo da qualche parte, se a me succede sempre tutto ciò. Sono sicure, non ci mettono proprio in rischio, sono piatte. Leggevo tempo fa una meditazione in cui il pastore parlava con un altro suo fratello collega, avevano avuto un tempo, un po' un periodo di preghiera insieme. E quest'altro pastore diceva al pastore in questione: "Ma te credi che Dio faccia ancora dei miracoli?" E l'altro diceva: "Sì, certo." Ecco, appunto, e allora perché le tue preghiere sono così piatte? Se credi in un Dio che fa ancora miracoli. è tutto collegato anche a questa posizione nostra. Noi crediamo che Dio fa miracoli, che fa miracoli nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia chiesa, nel mio quartiere, nella mia città, nella mia nazione. Dio può fare ancora miracoli. E non posso pensare, sperare in un miracolo se non sono interessata a lasciare questa zona di comfort, di comodità. Se continuo a fare preghiere comode, che non prevedono una rivoluzione, che non prevedono uno sconvolgimento, che non spostano l'asse delle mie visioni, sarà molto difficile che io abbia bisogno di un miracolo. È tutto così prevedibile quello che chiedo? In che cosa Dio può far vedere la sua potenza? In che cosa Dio può fare qualcosa di straordinario? Che cos'è il miracolo? Il miracolo è il fatto che avviene e che è contro qualsiasi possibile previsione. Non c'è niente in quel momento che ci fa pensare che quella cosa possa avvenire. E quella data cosa che sta per capitare tramite il miracolo non necessariamente è quello che io abbia chiesto. Noi pensiamo che il miracolo è tale se avviene quello che io ho chiesto. Anche no. A volte il miracolo è proprio grazie al fatto che non avviene quello che ho chiesto. Non ci pensiamo mai in questi termini. Noi pensiamo che il miracolo è la risoluzione del problema che ho denunciato, il matrimonio che ho voluto, il figlio che ho desiderato, il lavoro per cui ho lottato. Guardiamoci indietro. Tutto ciò che non abbiamo ottenuto e che pensavamo, siamo certe essere quello che Dio pensava per noi? Era quello che Dio proponeva. Se non avessi fatto questo, non sarebbe stato quello e poi quell'altro. Entriamo in un giro di schiaffi pazzesco. Perché quello è un giro di schiaffi, Signore. O noi crediamo che Dio è sovrano, e lo è per definizione, o io continuo a pensare che io piloterò Dio con le mie azioni. Il progetto che Dio ha per me, io lo piloto. No. Dobbiamo avere molto chiara che cos'è la sovranità di Dio. Dio è sopra di noi sempre e comunque. Dio prevede quello che io farò, quello che io dirò e come mi comporterò. Il fatto che Dio mi lasci la libertà di abbracciare la mia responsabilità di figlia non compromette la sua sovranità. Cerchiamo di avere le idee chiare su questa cosa. La mia vita e quello che io scelgo non pilota Dio. Non riduce la sua sovranità nella mia vita. Le mie preghiere non hanno il potere di far fare a Dio quello che io decido. Ma hanno una conseguenza. Mai io oso chiedere di più, mai permetto a Dio di far venire su di me quella grande benedizione, perché la mia incredulità crea un panno di non permeabilità. Non è che Dio non mi vuole dare, sono io che non ho la fede di credere. È un po' diversa la cosa, e con questo non sto dicendo, ci sono delle situazioni in cui a volte ci sentiamo dire che se uno non è guarito, per esempio, da una malattia è perché non ha avuto abbastanza fede. Non sto parlando di quello, perché non è così. Quando io riconosco la sovranità di Dio, riconosco il fatto che quello che succede nella mia vita è prima di tutto sotto il suo controllo. E Dio non è più sovrano nella mia vita e questa cosa è misurabile se ho più problemi o meno problemi. perché abbiamo appena sentito una testimonianza per cui dovremmo concludere che la vita di Rosy è un disastro. Perché da quando si è convertita, lei ha dichiarato, a oggi, lei continua ad affrontare una vita di lotte. Come? Si è convertita, dovrebbe più avere lotte. Abbiamo risolto? No. Assolutamente no. Non è questo il punto. Il punto è che la sovranità di Dio nella mia vita si esprime perfettamente nella mia fragilità. Noi dovremmo godere della nostra vulnerabilità, ringraziare per la nostra fragilità, perché se io dichiaro di essere vulnerabile e fragile, posso invocare la sua potenza. Perché lui dice che la sua potenza si esprime perfettamente nella mia debolezza. Ringraziato sia il Signore per la mia debolezza, perché grazie ad essa io vedrò la potenza di Dio esprimersi. Non siamo abituati a pensare in questi termini perché la nostra società dice che se siamo deboli siamo fallite. Valiamo poco, eccetera, eccetera, eccetera. E ci induce a pensare che basta avere il vestito più figo, la scarpa all'ultima moda, il modello del successo in questo modo, una vita piena di scatti di movida cittadina e sì che abbiamo una vita vittoriosa, una famiglia che non ha problemi, una chiesa che fa mille attività, in un quartiere super chic, con una casa super arredata, con una situazione di salute bene o male. No, 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 no. E questa è una nostra idea di pensare che come figlie di Dio non dobbiamo avere una vita complessa. E a volte io mi sono chiesta, ma perché mi sta succedendo tutto questo? Ma perché quello no, quello no, quello no, quello no? C'è stato un momento della mia vita dove io ero abbastanza all'apice dei miei ministeri, all'apice della mia vita familiare, della mia vita sentimentale, all'apice di tante cose, professionale, di tante cose. E poi è incominciato quell'effetto domino, ne si accasca uno, l'altro. Ogni volta mi sembrava un pezzo di più che mancasse. Sono stata fisicamente male, quindi sono stata anche ferma per quasi un mese. Ma se io penso a quel tempo, e a un altro tempo in particolare, sono stati i momenti in cui io ho passato il tempo più bello con Dio. C'eravamo io e lui, solo io e lui. Alla fine di un'esperienza abbastanza forte, ero abbastanza scoraggiata, non avevo forze. Ho deciso di andare a fare la mia prima vacanza da sola e ho programmato di andare in un'isola greca. Sono partita, era la prima volta, ero anche un po' spaventata. E sono partita dicendo, bene Signore, vado via da tutto e da tutti, non porto con me dietro nessuno, ho bisogno di stare da sola con te, vediamo che cosa mi devi dire. Lo sapete che mentre vi racconto questa cosa sento ancora nel petto quella sensazione di gioia che trabocca? È stato bellissimo. Io mi alzavo la mattina, avevo noleggiato uno scooter, salivo sullo scooter e incominciavo a fare queste strade piene di curve, di scenari incredibili, ma anche di strizza, perché c'era delle cose, delle curve, delle discese pazzesche, delle salite pazzesche, e passavo tutto il mio tempo in motorino a cantare a squarciagola, a parlare, a ridere, a lodare il Signore e nella mia vita c'è stata la devastazione. Ricordo quella vacanza come la mia vacanza con Dio da sola, il mio tempo, un tempo in cui Dio mi ha detto: vieni, stiamo da soli io e te, vieni a raccontarmi come ti senti, vieni a dirmi cosa ti hanno fatto, vienimelo a dire, stiamo da soli io e te, lascia che io curi le tue ferite. Lascia che io ti guarisca. Ed è un'esperienza che se non l'hai ancora fatta, ti invito a farla. Vatti a rifugiare là, stai là dentro, stai per qualche giorno lì. Perché fa bene stare lì da sola un attimo, da sola, tu e lui, tu e tuo padre. Lontana da tutto e da tutti, ne abbiamo bisogno, perché veniamo terati da una cosa, da un'altra, da un'altra, da un'altra. Rimaniamo da sole, prendiamoci un giorno, due giorni in cui vai da qualche parte, se ce la fai, se ti riesci a organizzare, e dagli un appuntamento, come quando uscivi col tuo fidanzato, col tuo marito, con l'amica del cuore, con la tua mamma, col tuo papà, perché volevi avere un momento da sola, con tua sorella, col tuo fratello. Fallo, dagli appuntamento, dagli appuntamento, preparati, prepara la tua borsa con poche cose e parti per questo tempo tra te e lui. È fondamentale, perché in quel tempo lì viene fuori la tua vulnerabilità. Il popolo di Israele era un popolo che quando parlava con Dio era vulnerabile. Sara pregava per un figlio, era sterile, era una cosa strettamente personale e riguardava il suo essere donna. Il popolo di Israele si arrabbiava perché aveva fame e Dio gli dava tutti i giorni la manna. Il popolo di Israele parlava con Dio in modo amoroso, ma urlava a Dio in modo rabbioso. Benediceva Dio e gli vomitava addosso tutta la sua frustrazione e la sua follia, dicendo che in Egitto stava meglio che nel deserto a mangiare la manna. Faceva delle cose assurde il popolo di Israele, ma era quello che era. Davide abbatte Golia e per una donna, che cosa ha combinato? Per una donna, c'aveva un miliardo di donne, mogli e concubine, ma che c'era bisogno di fare un lavoro del genere? Eppure non c'è preghiera più forte che abbiamo sentito. La nostra vulnerabilità davanti a Dio e la nostra possibilità di iniziare a fare preghiere audaci. Più io sono vulnerabile, più io imploro la sua potenza, più io farò preghiere audaci, più le mie preghiere diventeranno sincere, pratiche, disperate anche, perché io gli racconterò la mia disperazione, ardenti, ma anche coraggiose, ma anche vere. Io gli dirò veramente come sto, gli dirò veramente cosa mi spezza, gli dirò veramente qual è la mia delusione, qual è la mia ingiustizia, qual è il torto che ho subito, qual è la situazione che mi sta schiacciando al punto tale da portarmi via la forza. La nostra vulnerabilità davanti a Dio è qualcosa di prezioso, di assoluto, di base per partire per una rivoluzione nella nostra vita. Preghiamo in questo modo siamo pronte a metterci in gioco e a metterci in gioco fino in fondo? Perché questo è anche il punto. Noi pensiamo che le preghiere semplici, attenzione, siano delle preghiere banali. Ma non è così. Se io davanti a Dio dico il mio cuore è rotto, sono delusa, oppure a Dio posso chiedere questo, non posso chiedere di più, e prego in modo prudente. In Apocalisse leggeremo qualcosa di molto forte rispetto alla prudenza. La prudenza, l'opposto della prudenza è la vulnerabilità. Quando siamo prudenti siamo al sicuro. Quando siamo vulnerabili siamo al non sicuro da un punto di vista umano, ma siamo davanti alla sua potenza. La prudenza, lo sapete che come ci rende? Come dice l'Apocalisse 3, 15 a 16. Né freddi e né ferventi. Prudenti, rischiamo ma non troppo. Chiediamo ma attenzione, valutiamo, ponderiamo. Qual è la cosa buona da fare? Come è meglio scegliere? Bilanciamo. Questi sono gli effetti collaterali della nostra prudenza. La prudenza ci rende né freddi e né ferventi. Qualcuno sa che cosa succede in Apocalisse? Siccome non sei né freddo e né fervente, la mia fede com'è? Prudente? Se ho una fede prudente non ho bisogno di conoscere l'onnipotenza e la potenza di Dio. Anzi, a dire il vero non ho bisogno neanche di Dio, tanto i calcoli me li faccio tutti io, bilancio io, quindi non è che proprio ho bisogno di questo Dio rivoluzionario. La sfida sia fatta alla tua volontà. Gesù stesso si scopre vulnerabile nella preghiera del Getsemane, si diceva stamattina. Gesù che cosa chiede? Se puoi, andiamo oltre. Poi si ferma e dice non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E dicendo così Dio è in piena vulnerabilità perché si affida a quello che farà Dio della sua vita. Oggi lancia la stessa sfida a noi. Non la mia, non la tua volontà, ma la sua sia fatta. La preghiera non è un biglietto della lotteria, che uno spera che escono quei numeri. Io la faccio. Signore, dammi questo, facciamo quest'altro, poi chissà. Ma andrà bene, ma andrà male. La risposta, il numero selezionato sarà quello che combacia alla mia preghiera. No, non è quello. Non è la possibilità di avere una vita senza problemi o con meno problemi. Non è questo la base della preghiera, nel modo più assoluto. Giovanni 16, dal 51 al 54, dice «Io sono il pane della vita». È l'unica certezza che se tu mangi il mio pane non avrai mai più fame. Ma spesso noi non vogliamo Gesù come il pane della vita. Spesso noi vogliamo solo del pane, ma non Gesù come pane della vita. E quindi di conseguenza le nostre preghiere sono modulate alla ricerca di avere dei pezzi di pane, non quel pane che non ci fa più avere fame. Luca 22, 42 diceva che era una questione di fiducia. quando Gesù dice sia fatta la tua volontà, in realtà stava dicendo a Dio: io mi fido di te. Nonostante sapesse a che cosa andava incontro, Gesù si fidava di Dio. E così in Ebrei 4,16 diciamo: accostiamoci a Lui con piena fiducia. Perché? Per ottenere misericordia, per trovare grazia, per essere soccorsi nel momento del bisogno. Quindi è previsto che avremo bisogno di aiuto e di essere soccorsi. È previsto che avremo bisogno di misericordia ed è previsto che avremo bisogno di grazia. Grazia per il nostro fallire, misericordia per la nostra sofferenza, soccorso per il nostro sentirsi avviliti. Se stiamo bene e tutto va bene, non abbiamo bisogno né di essere soccorsi, né di essere graziati e neanche di essere visti con occhi misericordiosi. Stiamo bene. Vivere una vita di preghiera non vuol dire essere cristiani, non vuol dire stare in una bolla. Siamo chiusi lì e lì niente ci tocca. Quando facciamo delle preghiere audaci, difficili da pronunciare, il Signore fa scoppiare quella bolla che è fatta della comfort zone, della zona di conforto. La bolla non è altro che una zona di conforto. Siamo sospesi in questa bolla e nulla ci capita. No, quando io faccio una preghiera audace, auspico e prego per una preghiera in cui vengo mantenuta nella bolla, che non mi succeda questo, che non succeda nulla alla mia famiglia, ai miei figli, alla mia chiesa, e non mi succede, non mi succeda. E un mi succeda e non funziona così. Il Signore non si mette a ricamare la bolla in cui ci tiene in sospeso da tutto. Il Signore fa scoppiare la bolla. È una preghiera difficile quella che fa Davide. Nel Salmo 139 la bolla viene scoppiata e a chiederlo è Davide. Esaminami e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è qualcosa che non va e guidami per la via eterna. Come vedete, non c'è niente di protettivo in tutto ciò. Esaminami, esaminare qualcuno vuol dire metterlo al vaglio, e conosci il mio cuore, quella parte che nessuno vede, conoscila, vieni a vedere che cosa c'è nel mio cuore, mettimi alla prova. Quanto è difficile sopportare le prove. E conosci i miei pensieri, intesi come pensieri ansiosi, preoccupanti, preoccupati. Vedi se c'è qualcosa che non va. E là là. Mettimi davanti me stessa. Non davanti al fratello, metti quello che mi fai vedere, davanti a mio marito, a mia moglie, a mio figlio, a me. Metti davanti a me, me stessa. Fammi vedere cosa c'è che non va. E guidami per la via eterna. Ho affrontato un tempo difficile, vi dicevo, uno dei tempi difficili degli ultimi anni, e la prima cosa che il Signore mi diede il discernimento di pregare è stato proprio questo: Signore, fammi resistere dalla tentazione di pregare per l'altro, mettimi davanti me stessa, fammi vedere. E il Signore mi ha preso alla lettera, peraltro. Ti aspetta un attimo, siediti che ce n'ho per un po'. E non ha ancora finito, quindi se vi sentite così siete in buona compagnia, io sono con voi. È una preghiera audace questa. È una preghiera che rompe qualsiasi zona di conforto, perché a nessuno di noi fa piacere essere esaminati, valutati, a nessuno di noi fa piacere sentirsi dire che. Ma se a farlo è tuo padre, è colui che ha dato la cosa più preziosa, suo figlio, ed è colui che medita per te solo pensieri di pace, perché per te ha presente un avvenire e una speranza. Allora non abbiamo paura di fare queste preghiere, non abbiamo paura di essere esaminate, non abbiamo paura di essere messe alla prova, anche se umanamente questa preghiera è spaventosa, perché lo è, diciamocelo chiaramente, è spaventoso. Abbiamo paura di queste preghiere e abbiamo bisogno di dire a Dio: io ho paura di farla questa preghiera, io ho paura di non avere la forza di sostenere il risultato di questa preghiera. Ho paura per me, ho paura che se tu fai questo lavoro per me venga coinvolta la mia famiglia, la mia chiesa, il mio parentato, il mio posto di lavoro. Diciamolo. Diciamolo davanti a Dio che temiamo, che desideriamo farla la preghiera audace, ma abbiamo paura di sostenere le conseguenze di questa preghiera audace. E chiediamo a Dio di venirci incontro in questa tentazione di avere la paura di non farla, perché sappiamo che il risultato di questa paura è convincerci e correggerci, reindirizzare la nostra vita, non è annientarci. Non ha questo obiettivo, cambiare in cui vedo me stesso e gli altri. Il risultato è estremamente positivo, propositivo, e lo farà attraverso la sua potenza. Questo è fondamentale. È fondamentale perché noi abbiamo dei pensieri che ci tengono svegli la notte. Cosa mi tiene sveglia la notte? Cos'è che mi fa paura? Cos'è che vedo o che cos'è che non vedo nella mia vita? Non riesco più a vedere. Le paure tengono in ostaggio la nostra mente e ci sono delle paure che riusciamo a riconoscere subito, no? Io soffro di vertigini, certo, se incomincio ad andare su in alto, incomincio a sentire le gambe che mi traballano e quella sensazione che l'asfalto mi risucchi, cioè si vede. Ma che cos'è che invece quella paura che sta dentro di me, di una cosa che vorrei tanto e quasi mi vergogno a chiederla perché mi sento a disagio? Non riesco a confessarla davanti a Dio, oppure non ci credo più che quella cosa può avvenire, che Dio può intervenire quantomeno in quell'ambito, perché mi sento che se glielo richiedo per un'altra volta o sono lagnona oppure sono lì e insisto, allora comincio a non crederci più neanche io. Qual è la mia paura? Non chiedo a Dio di darmi questo perché ho paura, e se poi non me la dà? E se poi non fa quello che per cui ho pregato? E poi io ci rimango male, eh? E gliel'ho chiesto, e allora sai che c'è? Io glielo chiedo, così taglio la testa al toro. E se io non ho il coraggio di dire manda me? Perché se poi mi ci manda devo lasciare tutto. Per davvero. Dobbiamo tenere molto presente che ci sono delle paure che sono anche chiuse nel nostro scrigno del cuore, ci sono delle zone che noi non vediamo di noi. E abbiamo bisogno di chiedere a Dio di intervenire anche su quelle paure nascoste, profonde, che controllano le nostre azioni, le nostre parole, in un modo molto più ampio di quello che sono le paure palesi. Perché la paura palesata, guardate, la sarebbe in meno. È quella non palesata il problema, quella che non è chiara, quella che non si vede, che però muove i fili e ci muove. Davide diceva: ho cercato Dio e mi ha risposto e mi ha liberato da tutte le mie paure. E considerando che era un re, magari ce ne ha avute pure diverse di paure. E ancora Pietro ci dice, in Pietro troviamo, pardon, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Ed è bellissimo pensare che mentre questa rivelazione su di noi è in atto e mentre viene fuori il nostro spettro di paure, Dio costruisce la mia fede. Non temiamo di farci scoprire per quello che siamo, per le paure che abbiamo, perché Dio non ci mette in una posizione sciagurata, ci fa vedere tutte le belle paure che abbiamo e dice mo gestiscitele. No, mentre Dio tira fuori le nostre paure, lo Spirito mette davanti a noi le nostre paure e ce le rivela, Dio costruisce la nostra fede. Abbiamo visto stamattina che Cristo è l'autore della fede ed è anche colui che la rende perfetta giorno dopo giorno finché arriveremo davanti al Padre, perché sappiamo che anche la fede finirà, anche la speranza finirà, quello che rimarrà sarà l'amore. Quindi fino a quel giorno la nostra fede continua a essere perfetta. Dio perfeziona la nostra fede e quando ci rivela le nostre paure è semplicemente perché vuole continuare a costruire la mia fede, vuole continuare a dire vieni verso di me, fidati di me, vieni, io ho le braccia aperte, avvicinati, vieni, vieni, togli i tuoi calzari, vieni nel luogo santo, spogliati. Spogliati a cipolla, non ti coprire dietro il tuo dolore, non ti coprire dietro la tua paura, non ti coprire sotto la tua dottrina, non ti coprire sotto la tua idea di me. Spogliati. Puoi venire davanti a me nuda, come sei. Più roba ti togli di dosso e più ti avvicini nel luogo santissimo. Più mostri la tua vulnerabilità e più la mia potenza ti travolgerà. E Dio non mente, Dio non mente mai. Dio non dice bugie, mai. È un po' come quando insegna un bambino a camminare, no? Lo metti in terra e gli dici vieni, vieni. Io ti prendo, tranquillo. Sappiamo già nella nostra mente che probabilmente il bambino cadrà, ma sappiamo che lo aiuteremo a rialzarsi, perché se cade prenderà la forza anche, ma sappiamo anche che staremo attenti che non si spacchi il capo in un modo irreversibile. Dio ci attrae a sé. Dio costruisce la nostra fede, oltre a scoprire e a farci vedere le nostre paure. Ho cercato Dio e Lui mi ha liberato da tutte le mie paure. Quindi, scusate, mi sono persa, mi sa, una slide? No. Desiderare di più. Riuscire a fare mente locale di che cosa voglia dire desiderare di più, volere di più, ardire. Una relazione, che cos'è che posso volere di più, desiderare di più? Una relazione intima con Dio. Una relazione intima è una relazione di continua scoperta. La forza dal cielo. Io desidero che Dio mi dia la forza per affrontare gli ostacoli della mia corsa, che mi aiuti ad essere perseverante in questa corsa. La potenza dello Spirito che rende i miei occhi, occhi che vedono, e le orecchie, orecchie che ascoltino. Una fede irremovibile, una corsa che si conclude con un autore della propria vita terrena l'autore per definizione è Cristo, ma io sono l'autore di una vita che ho ben conservato, una fede che ho conservato, una fede irremovibile, in modo tale da ottenere la medaglia. Volere di più, il mio volere di più, di che cosa è fatto? Se è vero che questa è la volontà di Dio, tutto il resto mi arriverà di conseguenza. Davide dice a un certo punto: mettimi alla prova. Noi che spesso preghiamo per non essere troppo messi sotto prova, ci ritroviamo Davide che dice: mettimi alla prova. Gesù non ci ha invitato a vivere una vita al sicuro. Lui dice: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita la troverà. La difficoltà a lasciare la propria zona di conforto ci mette nella posizione di perdere ben altro. Perdiamo qualcosa di più prezioso se continuiamo a desiderare di stare nella zona di conforto. Se sto bene così come sto, se non sono interessata ad ardire altre preghiere, io perdo qualcosa di prezioso. Ed è interessante, sapete, nelle dinamiche di coppia, almeno le coppie che vedo io in ASL, ma insomma che seguo io, sapete la parte più coraggiosa nella coppia chi è? Le donne sono più coraggiose. Non per definizione, ma nella maggior parte dei casi. Hanno una mente più duttile, i maschietti sono un po' più rigidi, fanno un po' fatica ad accettare delle cose, soprattutto quando si parla di specifiche di diversità e di cambiamenti. Abbiamo una grande responsabilità, e non la voglio neanche chiamare tale. Abbiamo un grande potenziale. Una donna in casa fa tanto, crea un clima o ne crea un altro. Anche nelle chiese. Le donne possono essere il focolare che accoglie e un covo di vipere. È così. Noi siamo la parte del cuore, siamo la parte del ragionamento, della strategia, siamo quelle che riescono a fare più cose in contemporanea. Ci sono delle eccezioni negli uomini e ci sono delle eccezioni nelle donne, chiaro. Però c'è anche proprio una strutturazione antropologica su questo. E sono utili gli uomini e sono utili le donne. La praticità degli uomini ci aiuta a venire fuori dai nostri ingagli, perché noi a volte ci avvitiamo su noi stesse e sui nostri pensieri, e il nostro avvitarci a volte può aiutare un uomo a soffermarsi su degli aspetti che altrimenti tirerebbe a dritto. Siamo stati creati e voluti da Dio in un modo fantastico e assolutamente compensativo e intrecciato. E questo non succede solo se c'è un marito e una moglie, ci tengo a dirlo, ma anche proprio se ci sono uomini e donne che si incrociano. È una cosa bella, molto bella. Ed è bello vedere come le donne molte volte incoraggiano il cambiamento, incoraggiano il rovesciamento. Sono quelle che nella storia hanno più patito da un punto di vista sociale, giuridico, economico e politico. Sono quelle che più sono state poco viste e tutelate. Le donne hanno potuto votare. All'inizio del XX secolo il suffragio universale arriva dopo la Seconda Guerra Mondiale. È stato definito femminicidio qualcosa che fino a poco tempo fa veniva chiamato delitto passionale. Un uomo uccideva una moglie o una fidanzata ed era classificato come delitto passionale. I contratti economici di lavoro inferiori a quelli dei maschietti. È una storia lunga ed è meraviglioso pensare che Paolo dice che in Cristo Gesù non esiste uomo e non esiste donna, non esiste giudeo e non esiste gentile. Facciamo anche fatica nelle nostre chiese a smantellare forme di maschilismo, nascondendogli dietro forzature dell'Apostolo Paolo. Gesù si muoveva con donne. C'erano donne che lo sostenevano economicamente. Abbiamo un grande potenziale. Accettiamo questa sfida proprio di lasciare la nostra zona di conforto. Ci abituiamo a tutto, sapete? Ci abituiamo anche al dolore. È interessante questa cosa. Noi ci abituiamo anche al dolore. Ci sono persone che parlano di se stesse, come stai? Il loro stare è l'elenco del dolore. Mai una volta che le senti dire sto bene. È la loro debolezza, hanno bisogno di crearsi l'identità intorno a un dolore, che sia fisico, emotivo, psicologico, emotivo, spirituale. Noi ci abituiamo a tutto e abbiamo proprio bisogno di vedere in che punto la nostra vita vada proprio, come dire, tolti i puntelli per uscire da questa zona di comfort. Cosa implica questa affermazione? Paolo dice: io muoio ogni giorno. Ah, però Gesù dice di prendere la croce ogni giorno, Paolo muore ogni giorno. Paolo rinunciava a se stesso, ai propri desideri, ai propri progetti, ai propri spazi, alle proprie certezze. Tutti i giorni moriva a tutte queste cose. E con questo non vuol dire che queste cose io non le posso avere o sentire. Ma è anche dove posiziono la mia forza, in che direzione la posiziono. Se tutta la mia forza e la mia attenzione, la mia concentrazione è su tutto questo, mi decentra completamente dal morire ogni giorno. Sceglieva di conoscere Dio, sceglieva di seguire i desideri di Dio, sceglieva di affidarsi totalmente a Dio, sceglieva di essere conosciuto da Dio. Non vi sembra simile a quello che diceva Davide? Mettimi alla prova, diceva Davide. Paolo dice: io muoio ogni giorno. Gesù diceva: non la mia, ma la tua volontà. Sceglieva di correre il rischio di essere sommerso dalle benedizioni, però, in realtà. Perché morire vuol dire rinascere in Cristo, vedere Cristo che cresce in noi. La donna che rompe il vaso di alabastro, la cosa più preziosa che aveva, che fa? La rompe e unge Gesù. E quando la unge e gli uomini e i discepoli dicono: ma come? Hai rotto questo? Sai quanti soldi potevamo fare e dare ai poveri? Gesù che cosa dice? Mi ha unto per la resurrezione. caspita, Gesù dice a quella donna che morirà e che risusciterà e che la prima unzione gliela sta facendo lei. I discepoli non avevano capito anche a questo giro niente. L'ha capito lei quando l'ha unto. Ma attenzione, lei ha rotto la cosa più preziosa, il suo vaso di alabastro. Qual è il tuo vaso da rompere? Qual è la cosa preziosa che devi rompere? Perché Cristo si riveli a te. E guardate che rompere fa male. Gesù diceva: prendete il mio corpo, spezzatelo. Di solito quando pensiamo a questo, pensiamo al simbolo del pane che ci ricorda, però Gesù è stato veramente rotto, è stato veramente trafitto, è stato veramente spezzato. Non è solo la metafora, è quello che è avvenuto però. È stato rotto. Lei ha veramente rotto la cosa più preziosa che gli dava un introito economico. Ha veramente rotto il vaso di alabastro. Non è che ha rotto il vaso in più. Gesù si rivela a lei. Il nostro tempo insieme. Ci divideremo in tre gruppi, darò a tutti un numero e queste sono le domande su cui riflettiamo, contro quali resistenze sto combattendo, cosa mi spaventa, cosa mi impedisce di uscire dalla comfort zone, dalla zona di conforto. Posso condividere qualche esperienza che mi ricorda come Dio mi ha benedetto? Laddove sono uscita fuori, laddove ho spezzato il mio vaso di alabastro, ho accumulato nella mia quotidianità questo tipo di esperienza con Dio. Posso dire di conoscere Dio per esperienza mia, diretta, profonda, dolorosa, ma anche vittoriosa. Cosa mi porto oggi nel cuore? Oggi mi è capitato di dire che dentro di noi possono coesistere più cose. Siamo abituati a pensare che se io dico sono felice, io lo sono per definizione. Se sono triste, io sono triste per definizione. In realtà in Cristo io posso sentire gioia e dolore insieme. Il problema è quando la tristezza supera la gioia in Cristo. E ci può essere anche quel tempo di un dolore che è superiore. Ma se la mia vita è una rincorsa contro il tempo, pieno d'ansia, pieno di pensieri tristi, negativi su di me, io ho bisogno di fare le mie preghiere audaci. Ho bisogno di dire: Signore, visitami, visitami e fammi vedere qual è la parte di me che si deve rompere, che io credo essere crepata, credo essere rotta, ma non lo è del tutto. Qual è la mia resistenza che non mi fa vedere questo tempo della mia vita come la possibilità di conoscerti e di rivelarti? Ricordiamoci che mentre ci rompiamo, Dio costruisce la nostra fede, Dio ci fortifica. Nel momento in cui ci spogliamo, in cui diventiamo vulnerabili, Dio esprime la sua potenza. E così vi chiedo di incontrarvi in piccoli gruppi e prego che ognuno di voi si senta a suo agio da poter condividere le risposte a queste domande, che siano soltanto delle più che delle risposte, diciamo delle condivisioni. Per questo motivo, siccome ci sono presenti anche sorelle di altre assemblee, insomma di altre comunità tipo Villalba, il rischio è che vi create sempre gli stessi gruppi, invece sarebbe carino mischiarsi. Quindi io dirò, vi do dei numeri e vi spostate poi il numero 1, il numero 2 e il numero 3, va bene? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ok? Gli 1 vengono qua, i 2 vengono là e i 3 stanno in fondo. Lo so, l'ultimo di voi, prima di voi chi era? Tu chi, che numero eri? Che numero, perdonami? 3, 1, 2, 3, 1. Tu Flora sei 2? 3. Buon, lo so, te che numero sei? No, 1, no, 3, 2, 3. Tu sei il 3 e lei è, vi ho dato i numeri. Vabbè, più o meno. Qui c'era l'1. L'1 è poca roba qui. Il 3 in fondo. Scegliete alcune di queste domande su cui riflettere. Tu sei 2? No, tu sei 2. Ah, 1, vabbè. Vabbè, tanto è un modo. Basta che vi mischiate. Scegliete. Allora, funziona un po' così, signore. Non importa, va bene. Insomma, basta che. Qui si è spento da solo il microfono, bene. Allora, basta che vi create dei gruppi, insomma, più o meno lo stesso numero di persone, poi va bene, tanto le domande sono le stesse. E allora vai lì, non è un problema, se lì sono solo quattro. Eh sì, vai lì, vai lì. Devi essere in un posto diverso, se no non va bene. Cioè, dovete essere più possibile eterogenee, va bene? Allora, vi ricordo che la cosa fondamentale è prendere alcune di queste domande e parlare tra di voi. Non è che poi dovete esporre cosa vi siete dette. Cercate di spogliare la vostra resistenza e chiedere alle sorelle che sono con voi non solo di accogliere quello che volete dire, ma anche di condividere. Insomma, sentitevi a vostro agio, tanto nessuno credo andrà via di qua raccontando quello che, insomma, è il vostro... È il vostro tempo. Non dovete farle tutte, sciogliete quelle che vi sembrano. Ve lo dico subito perché devo prendere il cellulare. Sicuramente avete fino alle 4. Va bene, facciamo fino a un quarto alle 4. Una mezz'oretta prendetevela.